Beh, come ormai una sorta di tradizione, ogni primo dell'anno facciamo sempre un qualcosa riferito all'anno che verrà, a una riflessione dell'anno che si apre davanti ai nostri occhi. Che anno ci aspetterà? Cosa speriamo per il 2023? Questa mattina siamo stati invitati a pregare per il 2023, ma fondamentalmente cosa ci aspettiamo da Dio che faccia per noi? Preghiamo che i prossimi 365 giorni possano essere in un certo modo come noi desideriamo. Non vorreste un anno senza problemi, senza malattie, difficoltà di ogni genere, eccetera, eccetera. E questo è anche un periodo di buoni propositi. Ma per realizzare cosa? È un proposito nostro o ci vogliamo raggiungere qualcos'altro? E penso che lo facciamo tutti gli anni. E appunto oggi, per questo tempo che il Signore ci concede questa mattina, volevo fare una riflessione su Ebrei capitolo 11, perché questo è un capitolo fondamentale per noi. Lo è per tutti coloro che hanno bisogno di capire che cosa significa vivere per fede. Forse sembra una banalità, eppure abbiamo bisogno di scoprire che cosa significa realmente. E vorrei guardare a questo capitolo e fare in modo che venga meditato secondo la propria esperienza spirituale, perché è così fondamentale per la vita dei credenti. Comprendiamo tutti che siamo salvati per fede. Infatti, già il capitolo 11 è preceduto, sul finale del capitolo 10, dalla citazione di Abacuc 2:4, quando dice che il giusto vivrà per fede. E questo passo di Abacuc che è ripetuto più volte nel Nuovo Testamento. E quando parliamo di salvezza, parliamo del Vangelo, quando parliamo sempre di fede, e questo solleva la domanda: che cos'è la fede? Qual è l'essenza della fede? Come la dobbiamo intendere veramente? Ed è per questo che vogliamo guardare e sorvolare questo capitolo. Questo capitolo che a volte viene intitolato con il titolo Gli eroi della fede. Ciò che ci presenta questo capitolo è il potere della fede e la sua eccellenza. E l'argomento necessita di qualche chiarimento, perché credo che noi viviamo in una sorta di distorsione della fede nel cristianesimo evangelico. In particolar modo, soprattutto questo colpisce il mondo carismatico, ma credo che anche noi in qualche modo accarezziamo o culliamo questa idea sbagliata. E in particolar modo, come detto, il mondo carismatico parla spesso del potere della fede, ma quando ne parlano, parlano di una fede che non esiste. Parlano della fede come se fosse una sorta di potere personale che possediamo per creare il nostro futuro, per poterlo controllare la nostra vita e per cambiare le situazioni che non ci piacciono. Intendono che possiamo usare la nostra fede come un potere per scrivere il nostro domani. Una fede che può guarire le malattie, una fede che può cambiare il modo in cui le persone ci trattano, che può cambiare la nostra situazione economica, che può portarci dalla povertà alla ricchezza, che ci può fare uscire dai guai e che può occultare ogni sorta di ambizione, speranza e progetti. Ma nulla è così lontano dalla verità. Questa è una bugia ed è un inganno. La fede non è un potere che possiedi per manipolare la tua vita o per forzare Dio a fare in modo che ti sia gradita. Una fede che... La fede è una capacità che Dio dà di fidarsi del futuro che Dio ti ha promesso. E c'è una grande ed enorme differenza. E a pensarci bene, io non vorrei essere responsabile di scrivere il mio futuro e decidere come deve essere. Dovrei essere tranquillo e felice di lasciarlo nelle mani di colui che mi ama perfettamente e ha ordinato un futuro che sia appagante e soddisfacente e che essenzialmente debba glorificare Dio. Stiamo parlando di vera fede che può produrre fiducia nel futuro che Dio ha promesso. E quel futuro non è delineato nei nostri cuori, nelle nostre menti, ma è delineato esclusivamente nella Scrittura. E in Ebrei 11 ci sono molti esempi di fede registrata. Non credo di scandalizzare nessuno se affermo una cosa. Dal punto di vista umano, pensate, abbiamo letto velocemente di tanti esempi, nessuno di loro, credo che se avesse potuto, avrebbe scritto il loro futuro per la vita che hanno poi realmente vissuto. Se avessero potuto scrivere la loro storia o dirigere con le loro preghiere il loro domani, penso che avrebbero sognato qualcosa di diverso. Perché tutte le loro storie, in un certo modo, sono piene di difficoltà. Certamente lo era per Abramo, ma anche per Mosè, e possiamo semplicemente anche solo citare il primo che viene chiamato in causa, ad Abele. Non diresti che se Abele avesse potuto avere la possibilità di scrivere il suo futuro, l'avrebbe scritto diversamente, se non quello di essere ucciso da suo fratello? Queste sono persone che hanno lottato, che hanno sofferto e che addirittura sono morte per la loro fede. Sono persone le cui vite sono state segnate da orrende sofferenze e in un modo crescente verso il finale del capitolo. Quindi, dal punto di vista umano, se in qualche modo avessero avuto il potere di decidere il loro futuro, lo avrebbero pensato in un modo diverso da quello che Dio ha stabilito che fosse. Ma il tipo di fede di cui stiamo parlando è la fede di confidare nel futuro che Dio ha determinato e che ciò che Dio ha promesso riguarda benedizioni eterne. Ora i lettori di questo libro avevano bisogno di comprendere che cos'era la fede, avevano bisogno di comprenderlo veramente. Ovviamente la maggior parte di coloro che avrebbero letto questa epistola erano credenti, ma questa epistola, che non sappiamo esattamente da chi è stata scritta, è indirizzata a una comunità di ebrei che erano giunti alla conoscenza di Cristo e avevano capito che avevano bisogno di continuare a vivere per fede e che la loro fede sarebbe stata riposta nel Vangelo e fondamentalmente sulla figura del Signore Gesù Cristo. Questa era una novità per gli ebrei. Dovevano infatti comprendere che il loro rapporto con Dio e il loro futuro non dipendeva dalle loro opere, ma dalla fede. Sappiamo che gli ebrei si aspettavano da Dio, se erano obbedienti alla parola, che cosa? Benedizioni. Semplicemente l'ebreo, sappiamo, perché comunque la legge lo diceva, che se loro fossero stati obbedienti avrebbero ricevuto benedizioni. Ma il contesto nel quale si trova questa chiesa formata da questi ebrei era diverso. Cresceva la minaccia di persecuzione e a causa di ciò molti che avevano compreso intellettualmente il Vangelo ma non avevano proprio preso una vera posizione erano traballanti e tentati a tornare indietro. Ed è questo il motivo per cui è scritta questa epistola e il capitolo 11 in un certo modo è un modo per farli comprendere che nel passato altri padri della fede hanno vissuto per fede e che hanno avuto delle vite difficili. Era un modo per fare l'obiettivo dell'autore è che non si stanchino di fare bene e che si aggrappino a una vita di fede guardando i modelli e gli esempi di queste persone che vissero per fede e che cosa ricevettero come ricompensa. Nei primi 10 capitoli lo scrittore si sforza di fare un punto importante. Cristo è superiore a tutto ciò che loro sapevano. Era superiore agli angeli, ai profeti, il nuovo patto è superiore all'antico patto, Gesù è superiore a Mosè, ad Aronne, superiore a qualsiasi altro sacerdote. Quindi il messaggio è: riponete la vostra fede in Gesù Cristo. E nei primi 10 capitoli ci sono molti avvertimenti. Più volte l'autore dice: non tornate indietro, perché se tornate indietro scadrete dalla grazia. E sappiamo, l'ebreo cercava di guadagnarsi la salvezza, questo è tutto ciò che sapevano, questo era stato radicato in loro da generazioni, dai loro capi religiosi, e un semplice studio dei Vangeli ci mostra che il giudaismo del primo secolo era fondato su questo e non si reputavano neanche dei peccatori perché non erano capaci di osservare completamente la legge di Dio. Avevano in pratica dimenticato che la salvezza era per grazia, che Noè ad esempio trovò grazia agli occhi del Signore e che Abramo credette gli fu attribuito questo come giustizia. E avevano creato un culto religioso costruito sull'etica, sulla moralità e sui riti religiosi. E su questo sistema si aspettavano che Dio fosse benevolo verso di loro. Era come una sorta di manipolazione di Dio. Ma adesso che incominciavano ad avere persecuzione e difficoltà, la loro fede cominciava a vacillare. Era quindi necessario insegnare a queste persone la realtà della fede. Ed è per questo che abbiamo il capitolo 11. È scritto per dimostrare che la salvezza è per fede e che le persone non solo dopo Gesù, ma anche prima di Gesù, furono salvate per fede. Proprio nel finale del capitolo 10 dice: il giusto vivrà per fede e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Ora, come si faranno a convincere questi primi lettori e forse anche noi oggi su questo punto? In Ebrei capitolo 11 abbiamo letto un elenco di santi dell'Antico Testamento, mostra vite segnate dalla fede. Il vero popolo di Dio, attraverso tutte le epoche, è diventato il popolo di Dio per fede. È un capitolo ricco di molte illustrazioni e molte storie. Più volte abbiamo letto la parola per fede e poi il nome e poi la citazione di qualcuno. Abele, Enoch, Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Mosè, Rab, Gedeone e così via. E il versetto 39, in chiusura, li riassume tutti insieme. Dice: tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, udite bene, non ottennero ciò che era stato promesso. Perché Dio aveva in vista qualcosa di meglio. Hanno avuto fede, eppure non hanno ricevuto quanto era stato promesso. Sembra un controsenso e pensateci bene, quale delusione potrebbe esserci stata nel cuore di queste persone. Non hanno creduto perché Dio si è manifestato benevolo nella loro esistenza, perché Dio ha concesso dei privilegi. Hanno continuato a credere in una promessa e che non hanno visto in questa vita realizzarsi. Forse che Dio non è fedele? La fede è fiducia nel futuro che Dio ha promesso. La fede non è una sorta di capacità per controllare la propria vita. È il potere di Dio che ti è stato dato per confidare nelle sue promesse che Dio ha fatto nella Scrittura. Queste persone non hanno ricevuto la promessa, eppure si fidarono e quindi vissero per fede. Ed è una grande e potente lezione per noi. Lo scrittore ci dà una sorta di punto di partenza al versetto 1, dove dice: or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Quindi la prima cosa che impariamo da questo capitolo è che la fede è confidare in ciò che si spera e che non è visibile. Non è una cosa che concreta, potremmo dire. La fede è certezza anche se non ricevi benedizioni immediate. E fidarsi che Dio sta operando anche se in maniera diversa da quello che mi aspetterei. E fidarsi di ciò che non si riceve. E fidarsi di ciò che non si può sperimentare. E confidare in qualcosa che ancora si deve realizzare. In pratica è tutto il contrario della nostra normale esperienza umana. Se noi vediamo una cosa, ci crediamo che esista. So che esiste sto microfono perché lo vedo, lo posso toccare, è una cosa concreta, reale. Fede significa fiducia, confidenza, confidare in qualcosa. Ed è significativo il fatto che in questo versetto la fede non è un verbo, ma è un sostantivo, è un oggetto, è qualcosa che si possiede. Certamente credere è anche un verbo e un'azione, ma non stiamo parlando di qualche atto di fede, ma della realtà di una fede stabile. E non è qualcosa che fa parte del carattere di un uomo. Questa fede viene da Dio. È un dono soprannaturale. Paolo in Efesini capitolo 2 versetto 8 dice: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. E quando Dio dà questo dono della fede, allora e solo allora nell'uomo scatta la certezza delle cose sperate. Questo è ciò che significa vivere per fede. Non significa che speriamo in qualcosa che vogliamo e questo si realizza sotto le nostre mani. Significa che riponiamo la nostra fiducia in qualcosa che non si vede e che forse, probabilmente, non vedremo neanche nella nostra esistenza. La fede è fiducia sostanziale nella vita di oggi di un qualcosa che non si realizza subito o presto. Eppure, questa fede dà sostanza al presente, a qualcosa che ancora deve arrivare. Come questo capitolo ci mostrerà, ai tempi dell'Antico Testamento non avevano altro che promesse da parte di Dio, nient'altro che promesse da sperare, nessuna prova visibile che la promessa messianica o del regno si sarebbe avverata. Eppure queste promesse erano così reali per queste persone che queste persone hanno costruito la loro esistenza su questa speranza. Questo è quello che dice la fine del capitolo. Queste persone hanno esercitato la loro fede. Hanno esercitato fede in ciò che era stato promesso e che non hanno ricevuto. E quali sarebbero queste cose? Cosa ci promette la Scrittura? Vita eterna? Un'eternità? Beatitudine, ricompense celesti, gioia, ricongiungimento dei santi alla presenza di Dio, la presenza stessa di Dio. Pensate, tutte queste persone sono morte e non hanno visto nulla di tutto ciò. Eppure ebbero fede e la loro fede era ancorata al fatto che Dio non può mentire. La loro fede dava sostanza alla loro speranza. Pensate, oggi per noi è più semplice di allora di queste persone, perché noi almeno siamo dall'altro lato della croce, abbiamo una certa storia che ci dimostra che le promesse di Dio si realizzano. Eppure ci sono ancora molte altre promesse di cose che non vediamo. Nessuno di noi ha visto il paradiso e probabilmente nessuno conosce qualcuno che c'è stato e che è tornato tranne il Signore stesso. Eppure in pratica hai posto tutto il tuo destino eterno sul fatto che la Scrittura è affidabile e su ciò che Dio ha promesso. Questo, quello che la Scrittura promette, potremmo dire che è il miglior piano pensionistico di qualsiasi uomo. La fede è così forte ed è un dono di Dio. È il dono di Dio che ci permette di fidarci della Scrittura, di fidarci del Vangelo e di fidarci di Cristo come Salvatore. Cosa mi porterà ad avere fede in Cristo? Avremo tutto ciò che la Bibbia promette e la Scrittura è affidabile. Tu ci credi, io ci credo, perché ci è stata data la fede per crederci, perché è un dono di Dio. La Scrittura può essere provata come vera? Sì, si può dimostrare che la Scrittura è vera, il che non fa che rafforzare la nostra fede. Sappiamo che la Scrittura è affidabile e le promesse di Dio sono affidabili. Quindi riponiamo fiducia in Cristo perché possiamo fidarci di Lui. La fede quindi è quella certezza nel tempo presente delle cose sperate che non vediamo ancora. E quella speranza è così forte che oggi possiamo cantare, pregare, lodare, agire, vivere, obbedire, servire e testimoniare. Questa realtà cambia la vita del credente, dà sostanza e francamente dà una sostanza che è contraria a come funziona normalmente il mondo che viviamo. Ora che credi queste cose, che hai riposto la tua fiducia in Cristo e che stai vivendo una vita basata su promesse sul futuro che non puoi vedere, tutto ciò ha così tanto peso nella tua vita da controllare e cambiare la tua di vita. Vivi la tua vita da cristiano combattendo principalmente contro la tua stessa natura. La vita forse non sarebbe più semplice senza questo? Non sarebbe molto più facile fare semplicemente quello che ognuno si sente di fare? Ma senza la fede vivresti come un pagano, senza Dio, nella concupiscenza della carne, degli occhi e nell'orgoglio della vita. Ma il credente non vive così. Lotta contro se stesso, limita i piaceri, combatte per non cadere, resiste al peccato, lo evita. E perché lo fa? Perché capisce che c'è una ricompensa futura e ha desiderio di poter stare un giorno davanti al Signore, di portare onore al suo nome con la vita che vive. La fede quindi porta sostanza nella vita con le cose che si sperano nel futuro. E questo tipo di speranza è così forte da cambiare ogni singolo particolare della propria esistenza. Questo ti porterà ad affrontare la vita in un modo completamente opposto a quello che succede nel mondo. Se una persona che cerca di farsi strada attraverso una folla di milioni di persone che vanno tutte in un'altra direzione e tu vai contro di loro, addirittura nell'andare contro di loro vieni calpestato in questo processo. Potresti essere calpestato dalla tua famiglia, dalle persone della tua scuola, dal lavoro. Potresti essere maltrattato per questo tuo cammino diverso. Entri in collisione dopo collisione e le cose diventano sempre più complicate perché in questo cammino contro il mondo hai la responsabilità di chiamare alcuni di loro e a camminare nella direzione tua, di afferrarli e portarli alla conoscenza di Cristo. Pensate che potere ha la fede. Questa fede è così potente che dà una tale sostanza alla tua vita che vivi contro te stesso e contro il mondo di cui fai parte. Questo è ciò che significa avere sostanza nel presente, basata su promesse per il futuro. È così che viviamo la vita come cristiani. La fede fornisce al cuore un saldo sostegno nelle promesse rivelate da Dio. La fede crede a Dio, non a un Dio creato dalla nostra immaginazione. Crede a Dio come rivelato nella Scrittura e quello che dice la Scrittura è una sicurezza. Ma poi c'è un ulteriore passo avanti. Dice che la fede è anche dimostrazione di realtà che non si vedono. Quindi la fede diventa una convinzione profonda. E la convinzione è la ferma certezza morale e intellettuale che ti permette di superare dubbi e ragioni. In sostanza, la tua vita è plasmata dalla convinzione che hai. Definisce il modo in cui vivi. Puoi sapere che una cosa, che qualcosa è vera, ma finché non diventa una tua convinzione, non la metterai mai in atto. Cosa ti farebbe vivere contro la tua carne decaduta, contro il mondo, contro la logica? Cosa ti farebbe abbandonare tutto per qualcosa che non puoi vedere, per promesse che non sono mai state mantenute? Cosa spinge a vivere questo tipo di vita? La convinzione. Ed è implicita che in quella convinzione ci debba essere impegno. Riesci a immaginare alla vita di Noè, che per 120 anni ha costruito una barca in un deserto quando non aveva mai piovuto? Quello che gli ha permesso di affrontare questi 120 anni era la convinzione che Dio era fedele a ciò che aveva detto. E non solo, non solo ha impiegato 120 anni ad andare avanti in questo proposito, ma ha dovuto affrontare anche gli scherni dei suoi vicini. Come è stato possibile vivere questa fede? Attraverso una tale convinzione in ciò che gli era stato detto da Dio, tale che era così fiducioso che poteva andare avanti anche se non vedeva nessun tipo di risultato. Questo è ciò che mette la fede in azione. E questo è davvero il significato del capitolo, come tutte queste persone hanno agito per fede. A causa della rivelazione hanno vissuto così. Che poi, se ci pensi, tutti noi oggi viviamo per fede. Pensate, noi apriamo una bottiglia d'acqua e beviamo, giusto? Nessuno mette in dubbio che cosa c'è dentro. È una sorta di fede. Andiamo in un ristorante, ordiniamo da mangiare. Chi ti dice che sia un qualcosa, non ci sia un veleno là dentro? Abbiamo fede. Saliamo su un aereo, voliamo. Chi ti dice che ti porta a destinazione? Ma queste sono anche delle realtà che abbiamo potuto sperimentare, che funzionano, quindi in un certo modo ci fidiamo di un'esperienza provata. Questa è fede nelle cose viste, sperimentate, perché abbiamo le prove, abbiamo la storia passata che queste cose funzionano. Ma quando parliamo di eternità, parliamo dell'invisibile, di un qualcosa che non si può sperimentare. Parliamo di un futuro, del paradiso e delle promesse di Dio, stiamo parlando di qualcosa che nessuno ha mai potuto sperimentare o dimostrare. La fede in Dio è un dono soprannaturale e questo è il modo in cui viviamo. Viviamo sulle promesse che ci sono state date nella Scrittura, perché appunto crediamo che la Scrittura è affidabile. La fede è confidare completamente in ciò che Dio dice senza condizioni. È una fiducia incondizionata in ciò che Dio dice, rigorosamente sul fatto e semplicemente perché Dio l'ha detto. Ogni uomo conduce la sua vita o credendo in ciò che Dio dice e scommettendo la sua vita su questo, o puntando la sua vita sui propri sentimenti, sulla propria intelligenza o qualcos'altro. Non ci sono altre opzioni. La fede di cui parla questo capitolo è quella fede che prende la parola di Dio e agisce. La fede, vera fede, non ha bisogno di fare domande e semplicemente credere a ciò che Dio ha detto e perché Dio lo ha detto senza alcun tipo di spiegazione. È una fede che obbedisce volentieri e l'abbiamo letto per tutto il capitolo. Pensate, per questi ebrei la cosa naturale e ragionevole era tornare al giudaismo, altrimenti avrebbero perso le loro famiglie, i loro amici, il loro status. La cosa ragionevole, visto che iniziava questa persecuzione, questa difficoltà, era non affidarsi completamente a Dio, ma solo un po' e ad aggrapparsi alle loro sicurezze. Ma in tutto il capitolo lo Spirito Santo sta dicendo che la fede significa che ciò che Dio dice lo devi fare con tutto il cuore e totalmente. Abele, la prima illustrazione di fede nel capitolo, non fece domande a Dio. Dio gli disse di fare un sacrificio e le fece. Enoch non ha interrogato Dio. E Noè non ha interrogato neanche Dio. Obbedì, anche se sembrava bizzarro, passare 120 anni a costruire appunto questa barca, solo perché Dio gli aveva detto di farlo. Ha subito lo scherno dei suoi coetanei per tutti quegli anni e non ha mai visto una pioggia, ma credeva che sarebbe piovuto. E come mai? Forse che ha avuto sopra di lui una nuvola nera e avrà detto prima o poi pioverà? Ci credeva perché Dio l'aveva detto e questo era ciò di cui aveva bisogno. Abramo fu chiamato, Dio gli disse alzati, vattene da qui e vai in un paese che ti mostrerò, e non gli disse neanche dov'era. E riceverai una promessa che in realtà non si realizza neanche nella sua vita. E si alzò e se ne andò, semplicemente perché Dio gli ha detto di farlo. E non fece mai domande a Dio, ha semplicemente obbedito. Mosè, ogni logica e ogni cosa nella vita di Mosè poteva dirgli: riponi la tua fede nell'Egitto. Pensate, era una sorta di vice faraone, se potremmo chiamarlo così. Poteva aggrapparsi al piacere, all'abbondanza e a tutto ciò che aveva. E Dio a un certo punto lo chiama e dice: rompi con esso, scendi e guida il mio paese. E non ebbe mai dei dubbi. Fece quello che Dio gli ha detto. Perché si sono affidati a Dio? Perché credevano così tanto in Dio? Perché avevano una visione corretta di chi è Dio. Una vita di fede si basa su una corretta teologia. Può essere difficile fare ciò che Dio chiede. Può essere strano, può essere bizzarro, può causare sofferenze, può significare separazione dal mondo e persino dalle persone che ami. Potrebbe costare le tue ambizioni e i sogni della tua vita. Potrebbe costare anche la vita stessa. Ma obbedire a Dio perché Dio lo ha detto è ciò che riguarda davvero la fede. La fede quindi si basa solo sull'atteggiamento di una persona verso Dio. Se hai un piccolo Dio, non ti fiderai di Lui. Le persone che sanno davvero chi è Dio e non hanno bisogno di fare altro che fidarsi totalmente di Lui. Il motivo per cui queste persone si fidavano di Lui è perché avevano la giusta visione di chi fosse. Perché Mosè fece ciò che fece? Guardate il versetto 24, ci mostra il motivo per cui Mosè ha potuto affrontare queste difficoltà. Dice che per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato. E guardate bene, stimando gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiori dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante come se vedesse colui che è invisibile. Mosè si è concentrato su Dio, su chi era Dio e sul carattere di Dio. Aveva un Dio così grande da non avere alcun problema a fare ciò che Dio voleva che facesse, perché sapeva che Dio avrebbe mantenuto le sue promesse. Più è grande il tuo Dio, più ti fiderai di Lui. Questo è il principio del credente. E questi eroi della fede avevano una conoscenza di Dio veramente, una veduta di Dio molto alta. Lo vedevano come un Dio sovrano, amorevole, che rispetta i patti, fedele, e lo hanno preso in parola. Hanno puntato la loro vita su di esso. Anche se era strano, anche se era fuori dall'ordinario, anche se non lo vedevano, anche se contrastava con tutto ciò che conoscevano nella vita naturale. Lo hanno fatto semplicemente perché Dio le ha detto, senza alcuna spiegazione. Ora, questo è esattamente ciò che lo Spirito Santo vuole che facciano i lettori del libro degli Ebrei. Alcuni di loro erano credenti, alcuni di loro erano solo intellettualmente vicini al Vangelo, ma non si erano mai impegnati con Cristo. Stavano cercando di tenere in piedi il meglio di questi due mondi. In realtà non si fidavano di Dio. È come portare la barca in una tempesta, ma assicurandoti che non la slegherai mai dal molo. E così Dio chiede una fede piena. E nel capitolo 11 ci viene mostrata la vera fede. È ciò che permette a un uomo, perché crede fermamente in un Dio potente, di fare tutto nella sua vita per obbedire a ciò che Dio gli dice di fare. Non importa quali possano essere le circostanze e le condizioni. Tutte queste persone lo hanno fatto. Tutti credevano in Dio fino al punto che tagliarono i legami a qualunque cosa fossero abituati per obbedire a Dio. Ora la vera prova della fede è avere coraggio di agire. Sai, la fede, quando le cose funzionano, quando tutto va per il meglio, non è mai messa in discussione. Ma la vera fede viene dimostrata di fronte a prove e a difficoltà. È lì che si dimostra la consistenza. La vita è sempre un combattimento per il credente e l'unica cosa che dobbiamo veramente avere è credere in Dio. Guardate semplicemente al versetto 30. Per fede caddero le mura di Gerico dopo che gli israeliti vi ebbero girato attorno per 7 giorni. Qui vediamo una fede nell'impossibile, in una cosa stranissima e illogica. Erano disposti a rischiare, a fare un qualcosa. Sapete che avevano paura degli abitanti della terra promessa. Ricordate, 40 anni prima sapevano che militarmente erano preparati, le città fortificate, avevano persino i giganti, e qua Dio li comanda a fare una cosa strana, assurda, che non ha nessuna logica o strategia militare. Eppure furono obbedienti e tutti gridarono e avvenne il miracolo perché le mura caddero. Marco capitolo 11 versetto 24 dice che tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete. Ovviamente non desiderate una Ferrari, ma desiderate obbedire a Dio. Un cristiano non vivrà mai la sua vita cristiana senza imbattersi prima o poi in qualche Gerico, in qualche tipo di problema enorme, insormontabile. E può fare due cose: o può crollare o può andare avanti confidando in Dio che ha il controllo. E se fa per fede ciò che Dio vuole, affronterà gli ostacoli e può conoscere anche la vittoria. E c'è un'illustrazione della fede che vince. Guardate il versetto 31. Per fede Rabbe, la prostituta, non perì con gli increduli, avendo accolto con benevolenza le spie. Non è interessante questa citazione? Una prostituta si è fatto strada nella vetrina degli eroi della fede. Questo ci mostra la grazia di Dio, ed è una cosa certa: Rabbe non è stata salvata per le sue opere. Rabbe doveva essere esclusa per molte ragioni. Era fuori agli occhi di Dio a causa della sua professione. Era una gentile, una cananea, e peggio ancora era una morea, una appartenente a un popolo che Dio aveva decretato la distruzione totale. Ma è così che opera la grazia di Dio. La sua misericordia è aperta a tutti coloro che hanno fede in Lui. Guardate, versetto 31 ci dice che per fede Rabbe, la prostituta, non perì con chi? Con gli increduli. Con l'intera città di Gerico. Cos'è che non credeva la città di Gerico? Non credevano a quello che il Signore aveva decretato. Non sappiamo come, ma la città di Gerico sapeva le stesse parole che sapeva Rab, che Dio avrebbe permesso a questo popolo che era davanti alle loro mura, che avrebbe conquistato quella terra. Ma semplicemente Gerico cosa ha fatto? Non ha creduto e così furono spazzati via. Ma Rab no, lei ci ha creduto, ha accettato la verità che aveva sentito. E sai una cosa? Ci è voluto coraggio per farlo. Non c'era davvero una possibilità, realmente parlando, che i figli di Israele potessero abbattere Gerico, ma lei ha puntato la sua vita sul fatto che Dio l'aveva detto e lei voleva stare dalla parte di Dio. Ci è voluto una fede coraggiosa per nascondere quelle spie. Avrebbe potuto semplicemente perdere la vita per questo. E sai una cosa? Dio onorò quella prostituta di Gerico. E sapete come l'ha onorata? Rab non solo fu salvata, ma addirittura entra nella genealogia di Cristo. Versetto 33 ci dice: chiusero le fauce dei leoni. A chi si riferisce? L'abbiamo studiato, a Daniele. Daniele era stato comandato da parte del re di non adorare nessuno tranne che il re stesso. E Daniele cosa ha fatto? Daniele ha detto: io adorerò Dio. E non è andato a casa e si è chiuso nel suo armadio e ha pregato di nascosto da tutti. Semplicemente è andato a casa, ha aperto la finestra e ha fatto quello che era solito fare, costi quel che costi. E la minaccia era: se adorerai un altro Dio verrai gettato nella fossa dei leoni. E Daniele cosa ha detto? Va bene, se questo è il prezzo da pagare, lo pagherò. E forse la domanda di ognuno di noi potrebbe essere: Dio può avere il controllo di una fossa piena di leoni? Non pensi che Dio possa gestire questa cosa? E poiché Daniele credeva nel suo Dio, non solo le fauci dei leoni rimasero chiuse, ma uscì dalla fossa mostrando al mondo un uomo più grande di quando non fosse entrato. Si fidava che Dio lo avrebbe aiutato a superare quella circostanza, di uscire da quella situazione ed essere più forte di prima. Versetto 34 dice che spensero la violenza del fuoco, i tre amici di Daniele, scamparono al taglio della spada, guarirono di infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. Qui abbiamo esempi di fede che è vincente, vittorioso. E pensate ai primi lettori di Ebrei che hanno avuto questa epistola tra le mani, al confronto la loro minaccia di persecuzione era una banalità. Leggere che prima di allora i loro padri hanno dovuto affrontare sicuramente situazioni molto difficili. E questo mette anche noi di fronte al fatto di quanto a volte dubitiamo di Dio nelle piccole cose, cose minuscole nella vita che ci fanno vergognare che non crediamo in Dio. Noi non conosciamo il tipo di lotte che queste persone hanno attraversato credendo in Dio. Il coraggio della fede non è solo il coraggio di continuare nella lotta e di vincere, ma anche di continuare nella sofferenza. A volte Dio non progetta la battaglia per essere vittoriosa, progetta la battaglia solo perché vada avanti, avanti, avanti nel tempo. Sai, ci sono persone che dicono: beh, così è passato così tanto tempo e nulla sta cambiando. Bene, Dio sta operando attraverso quello anche se non sembra. Il coraggio della fede che continua nella sofferenza. E guardiamo il versetto 35, infatti. Altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione per ottenere una resurrezione migliore. Ovviamente chi era sotto tortura era nella sofferenza e loro hanno continuato a rimanere nella sofferenza. Dice che non accettarono la loro liberazione. In pratica, quando ti trovi sotto persecuzione, più delle volte ti viene offerta una liberazione al prezzo di cosa? Rinnega la tua fede. E quindi queste persone sono state invitate a salvare se stesse rinnegando la loro fede, ma loro sono rimaste costanti nella sofferenza. Hanno preferito soffrire piuttosto che rinnegare il loro Dio. Cosa ha dato loro il coraggio di resistere, di non rinnegare la loro fede? Guardate la fine del versetto 35, affinché potessero ottenere una migliore resurrezione. Cercavano un futuro, avevano gli occhi puntati su qualcosa di glorioso. Non hanno mai sacrificato il futuro sull'altare dell'immediato. Volevano una ricompensa completa e una resurrezione. Non volevano solo una resurrezione, ma una migliore, qua ci viene detto. Volevano la pienezza della ricompensa, perché credevano nelle promesse di Dio, anche se non le vedevano, anche se non si realizzavano subito, e così hanno sopportato la tortura. Versetto 36, altri furono messi alla prova con scherni, e a volte la pressione più dura che viene contro di noi è la pressione psicologica che gli altri ci fanno. Semplicemente con gli scherni potrebbe essere una forma di tortura più grave che non una tortura fisica. Geremia ha attraversato questo. Geremia ha trascorso la sua vita a predicare Israele, e sapete quante persone lo hanno ascoltato? Praticamente nessuno, lo deridevano. Versetto 37, altri con frustate, catene, prigionie, furono lapidati, segati, uccisi di spada. Segati forse è un riferimento a Isaia, che secondo la tradizione è stato ucciso venendo segato a metà. Versetto 37, andarono attorno coperti di pelli di pecora, di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati, di loro il mondo non era degno, erranti per deserti, monti, spelonchi e per le grotte della terra. Pensate, hanno dovuto altri abbandonare tutto ciò che il mondo aveva da offrire, vissero in povertà, l'unica cosa che potevano indossare erano pelli di pecora, abbigliamento di gente afflitta, tormentata, povera, vagare per deserti, monti e spelonche. Pensate che qua ci viene detta tra parentesi anche che il mondo non era che cosa degno per queste persone. Non è un'affermazione potente. Il mondo pensava che queste persone, a causa della loro fede, non fossero degne di vivere. E così li ha combattuti. E credetemi, gente, Dio li ricompenserà per sempre in paradiso. Saranno degni di tutto ciò che riceveranno lassù. L'Apostolo Paolo dice che le sofferenze di questa vita non sono degne di essere paragonate alla gloria che sarà nostra. Prima Pietro capitolo 1 versetto 3 dice: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere una speranza viva mediante la resurrezione di Gesù Cristo dei morti, per un'eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi. Pensi che i credenti sofferenti ai giorni di Pietro si rallegrassero di ciò che accadeva loro? Questo mondo non è degno di persone che hanno il coraggio della fede di soffrire per Cristo. E quindi, e questo, carissimi, è l'apice della fede. L'apice della fede è sopportare le prove con coraggio e fede in Dio e non mollare mai. Daniele 3, 17, 18 l'abbiamo studiato, quando i tre amici vengono buttati nella fornace ardente, dice: ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente della tua mano, o re. Ed è successo, ma loro non lo sapevano. E dice: anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adereremo alla statua d'oro che tu hai fatto erigere. Quindi erano pronti ad accettare che Dio avrebbe permesso che fossero bruciati. Questo conclude il tutto. Questo è il tipo di fede che resiste in mezzo alla sofferenza, che ci sia vittoria o no. Allora, la vera fede è il coraggio di vincere nella lotta e di continuare nella sofferenza. Sapete, la storia dell'Antico Testamento non è completa in questo capitolo 11. Ce ne sono moltissimi altri, anche citati nella Scrittura, e molti neanche sono entrati come nomi nelle storie. E ecco solo un piccolo sguardo a quello che hanno passato alcune di queste persone. Che coraggio! E questo probabilmente ci fa vergognare. Tutto ciò è possibile perché essi confidavano sulle promesse di salvezza. La costante di tutte queste persone cos'era? Credevano che Dio li avrebbe riscattati e ricompensati un giorno. Infatti il capitolo si chiude dicendo: tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso. Di quale promessa sta parlando che non hanno ricevuto? La promessa di un Redentore, del Messia, la promessa di un'alleanza che avrebbe portato alla perfezione, la promessa di una salvezza che porta gli uomini alla presenza di Dio in modo totale e pieno. Versetto 40, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Queste sono state grandi persone di fede. Avevano fede in un futuro invisibile. Anche noi lo dobbiamo avere. E noi, rispetto a loro, possiamo contare sul passato che conosciamo attraverso la Scrittura. Ebrei 11 ci mostra cos'è avere fede, a cosa sperare per questa vita. Vivere una vita per fede è una fede coraggiosa, così coraggiosa che hanno vinto e lottato. Alcuni hanno continuato a soffrire perché hanno contato sul futuro e sulle promesse. Hanno preso a credito a Dio. Il passo di oggi ci dovrebbe fare riflettere su noi stessi. Viviamo probabilmente con poca fede. Viviamo con poca fede quando siamo insoddisfatti, quando ci stanchiamo, quando ci preoccupiamo, quando siamo insicuri e timorosi di entrare in conflitto con il mondo. Cosa speriamo nel 2023? Un anno senza sofferenze, senza guai, senza malattie? Oggi siamo esortati a vivere un anno nuovo con nuovo coraggio. Il coraggio di vivere per la gloria di Dio, anche se non vediamo nulla. Che possiamo seguire l'esempio di questi grandi uomini. Vi avviamo tutti per fede in qualcosa. I credenti sono chiamati ad confidare in Dio. La speranza per quest'anno non dovrebbe essere che io possa realizzare ciò che io voglio, ma che io sia conforme a Dio per la sua gloria con la mia vita. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti quest'oggi per questo sorvolo su questo grandissimo capitolo che ci mostra esempi veramente grandiosi di fede, di uomini che hanno potuto affrontare tutte le loro difficoltà in cose che non si vedono, in cose che non hanno ricevuto, in una vita che magari in un angolo di cuore avrebbero voluto diverso. E Signore, questa è la stessa sfida che abbiamo quest'oggi noi. Tutti i nostri cuori desiderano una vita magari come il mondo suggerisce, perché comunque il peccato ci attira verso queste cose. E non sappiamo, Signore, cosa Tu riserverai per questo 2023. E Signore, che possa essere un anno nel quale ognuno possa avere, è chiamato ad avere fede, a fede in qualcosa che non è visibile, a qualcosa che sembra assurdo agli occhi del mondo, e che possiamo avere coraggio di agire confidando, Signore, non di uscire, di avere una vittoria, ma di rimanere in piedi qualunque cosa succeda e portarti gloria, Signore, in ogni singolo momento della nostra vita. Grazie, Signore, quest'oggi per questo tempo. Ti chiedo una benedizione per la Chiesa, per la nostra Chiesa quest'oggi, Signore, ma per la Tua Chiesa universale, perché tutta la Tua Chiesa, Signore, è impegnata, Signore, in questa lotta. In Cristo Gesù. Amen.